parti de... ho fatto un po' su e giù, sono dalle parti ancora del Museo Orientale. Non so se vi hanno quantificato le precedenti corrispondenze.
Sì,
comunque...
sì, sì, e la testa credo che sia in prossimità di Piazza San Giovanni.
Sì, 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 invece alle 4 la coda doveva ancora entrare in via Cavour, quindi penso che siamo almeno sulle 100.000. E adesso c'ho qui una compagna universitaria che insieme agli studenti medi forma una spezzone molto grossa. In realtà la parte degli studenti del corteo è molto grande, sono molte migliaia sicuramente, stanno nella seconda parte del corteo.
E questo è lo spezzone che è venuto dall'università?
Sì, credo di sì, adesso ce lo facciamo spiegare da lei e le chiediamo un po' come stanno andando le cose. Allora, volevo chiederti, la mobilitazione mi sembra per questa giornata è andata bene, ma rispetto al proseguo dell'autunno, quindi occupazioni, iniziative contro il ministro e il governo?
Ok, sì, rispetto alle prossime settimane, noi oggi siamo scesi in piazza, ma questo è solamente ovviamente un inizio. Noi partiamo da qui per creare una mobilitazione larga, una mobilitazione che raccolga tutti gli aspetti del mondo della formazione e tutti i soggetti sociali che vogliono dire no a questo governo, vogliono dire no a questa Europa.
Ok, senti, voi siete partiti dall'università?
Scusa, ripeti che avevo ripreso il telefono.
Niente, volevo chiedergli insomma la formazione, così l'iniziativa del corteo, il loro spezzone, com'era andato, insomma.
Ok, noi facciamo parte appunto di uno spezzone della formazione, quindi sono sia studenti medici, universitari, ma anche docenti precari. E appunto stiamo cercando di far partire da oggi una mobilitazione che contenga tutti questi aspetti del mondo della formazione.
Ok, quindi c'erano anche diverse scuole di Roma?
Sì.
Va bene, allora Giangi, volevi aggiungere qualcosa? Pronto? Avevi un'altra intervista pronta?
Sì, volevo ancora chiedere una cosa a lei e poi passiamo all'altra intervista per quanto riguarda l'organizzazione rivolta al debito.
Sì.
Allora, volevo chiederti rispetto agli anni precedenti, in particolare al movimento dell'Onda contro la Gelmini, la tua impressione è che siamo alla vigilia di una cosa simile oppure ancora gli studenti sono rassegnati? Qual è il posto della situazione? Che impressione hai?
Ok, allora rispetto alla situazione ovviamente è diversa ed è difficile anche da paragonare. Sicuramente in questo momento manca una controparte da parte del governo, manca anche una forma specifica, però diciamo che è proprio l'idea di far partire da qui una mobilitazione più larga rispetto a quella dell'Onda, più larga rispetto al movimento del 2010. È proprio, noi puntiamo proprio a questa giornata per riuscire a far partire da oggi una mobilitazione che continuerà nelle prossime settimane. Infatti anche a novembre è lanciato uno sciopero a livello mondiale del mondo della formazione, quindi in realtà questo dovrebbe essere solamente l'inizio. Oggi ovviamente ci sono migliaia di persone, quindi non sappiamo bene come andrà, ma ovviamente speriamo che si riesca a cercare questa mobilitazione.
Va bene.
Allora, mi porto vicino all'altro gruppo, intanto leggendo tra gli striscioni ce n'era uno molto carino disegnato che diceva: siamo sulla stessa barca, allora ammutiniamoci. E dunque, comitato, ecco qua, ci siamo, comitato rivolta il debito. Allora, vogliamo parlare un po' di conti, perché se ne raccontano tante, se ne dicono tante sulla questione che i tagli sono indispensabili, che non si può fare diversamente, no? Che l'unica possibilità per salvare l'Italia è quella di fare questi tagli dell'austerità e tutto quanto. Allora io volevo chiederti una controanalisi del debito italiano e quindi anche un minimo di discorso su come è nato su questo debito, sull'iniquità di questo debito e poi ovviamente anche sulle controproposte, no? Rispetto a quello che ci spacciano.
Che sia una cosa breve, insomma.
Sì, sì, una cosa breve.
Sì, brevemente, il debito, diciamo, secondo noi, se andiamo a vedere i dati degli ultimi 20 anni, possiamo vedere che è cresciuto, diciamo, proporzionalmente a quanto sono diminuite le tasse per le grandi imprese e per i grandi patrimoni. Quindi sostanzialmente l'aumento del debito pubblico è servito per colmare un vuoto che era stato creato a causa di una detassazione progressiva verso le grandi imprese, i grandi patrimoni e i grandi capitali. Di conseguenza il debito che poi vogliono far pagare ai lavoratori, agli studenti, tramite i tagli alla scuola, i tagli alla sanità, i licenziamenti, in realtà altro non è che per colmare questo vuoto è stato fatto per favorire semplicemente i profitti. E l'Italia da questo punto di vista è in testa alle classifiche, a questa lottissima classifica che vede una preferenza per i profitti e un continuo attacco contro i salari, contro le scuole, contro la sanità.
Ho capito, ma allora non è vero che quello che dicono sempre, che in Italia c'è il 50% di tasse sull'attività produttiva?
Ah sì, lui diceva non è vero che c'è il 50% di tasse sull'attività produttiva? La risposta, non è vero che c'è il 50% delle tasse sull'attività produttiva?
Sì, cioè il punto è che fondamentalmente adesso Monti dice che vuole alzare le tasse, no? Anche per quanto riguarda le imprese, ma in realtà se andiamo a vedere tutto il debito prodotto è stato frutto di questa politica che dura ormai da più di 20 anni, quindi viene da molto lontano, diciamo dall'inizio degli anni 90 e anche da prima.
Va bene, d'accordo.
Ti faccio una seconda domanda e ultima.
Sì.
Da 15 anni l'avanzo primario, che tecnicamente è la differenza tra entrate e uscite al netto degli interessi, vede l'Italia inattivo, quindi praticamente sarebbe un paese addirittura più virtuoso della Germania per adoperare i loro parametri, no? Quindi c'è questo ammontare enorme di interessi che ci vogliono raccontare che servono a pagare i bot comprati dal pensionato. In realtà, se non ricordo male, voi l'avrete fatto questa analisi, più dell'80%, 86% vanno a pagare la rendita e la speculazione, quindi è un debito iniquo. Puoi confermare questi dati?
Sì, confermo, e inoltre c'è da aggiungere che la maggior parte del debito italiano è in mano a banche stranieri e istituti finanziari stranieri, di conseguenza appunto gli interessi che poi vengono pagati vanno ovviamente in mano a questi soggetti. Quindi assolutamente è un debito iniquo, è un debito ingiusto, anzi è quello che potrebbe essere anche definito un debito illegittimo.
E così l'ha fatto aumentare perché è passato dal 121
al 126. Esatto, passa dal 121 al 126, un debito illegittimo che in altri paesi, come ad esempio in Ecuador, ma nella stessa Argentina, si sono rifiutati di pagare tramite un meccanismo di che ha stabilito qual era la parte illegittima.
Vabbè, su questo magari insomma
proponete l'audio.
Va bene, diciamo che ci sarebbe parecchio da discutere su questo, però insomma, dato che è una corrispondenza da una manifestazione, ci passiamo sopra. Ok, vi ringraziamo di questa corrispondenza.
Sì. Allora io vado a Piazza San Giovanni, così
d'accordo,
vado a gli interventi. Ciao.
Beh, insomma, diciamo, abbiamo scoperto delle cose.